Pronto?
Pronto?
Sì, chi è?
Desbloqueja un record i vinc.
Allihalo!
Buongiorno Matteo, come va oggi?
Buongiorno, molto bene. Oggi c'è il sole o più o meno, diciamo, possiamo affermare con certezza che il sole c'è.
Il sole c'è sempre, Matteo.
Vabbè, però sai, ogni tanto, dopo 3 settimane di pioggia avevamo bisogno di una conferma.
Ah sì, avevi cominciato a pensare che si fosse trasferito in un'altra galassia.
Detto, ma come? Qua niente proprio sole, dato via.
Anche qui a Napoli, in questo momento sole, ma veniamo da una notte di nubifragio e sembrerebbe che anche più tardi dovrebbe tornare a piovere anche in maniera molto forte, temporali. Questo marzo non si smentisce mai.
Che noia, che noia.
E vabbè, siamo stati fortunati con dicembre, gennaio e febbraio con molta poca pioggia, prima o poi quest'acqua deve cadere da qualche parte.
Giusto.
Speriamo che non si blocchino le metropolitane.
Dove eravamo rimasti?
Dove eravamo rimasti? Alle metropolitane bloccate.
Eravamo rimasti in realtà sui treni e sui trasporti su rotaie. Tu sei di Napoli, quindi sai bene che molto spesso, purtroppo, quando piove in maniera molto forte, a Napoli saltano le metropolitane.
Sì, diciamo che si perdono, stranamente si perdono.
Non perché si allagano, o meglio, anche in parte, ma perché Napoli è una città molto collinare. E quindi ci sono, anche se c'è la metropolitana, parte di questo percorso è in superficie. Ok, e quindi gli eventi atmosferici purtroppo influenzano molto queste corse e poi a volte accade proprio quello, nel senso che ci sono infiltrazioni d'acqua e alcune linee vengono sospese per colpa degli allagamenti. E non succede solo a Napoli.
No, diciamo, ti direi che succede un po' ovunque, tutta Italia perlomeno.
Vedi? Però il tema del trasporto metropolitano è uno dei temi di cui voglio parlare oggi, perché ho letto una notizia che mi ha fatto storcere un po' il naso, ovvero l'Italia è indietro rispetto alle altre nazioni europee per quanto riguarda le metropolitane.
Ma come?
Sì, pensa che in tutta Italia c'è circa un terzo, in quanto a chilometri, di rete metropolitana rispetto a nazioni come la Francia, la Germania o l'Inghilterra. Molte, molte poche metropolitane. Questo penso se ne accorgano i turisti che vengono in Italia. Per farti un esempio, in tutta Italia ci sono più o meno gli stessi chilometri in termini di metropolitane rispetto a città come Londra, Parigi o Madrid.
Vabbè, però, insomma, capisco, però...
Vabbè, ci rifacciamo coi tram, dai Matteo.
Va bene, vabbè.
E invece no, niente.
Nemmeno
i tram, siamo molto indietro per quanto riguarda i tram. In Italia abbiamo la metà dei tram che hanno in Francia, un quinto rispetto alla Germania, in cui a quanto pare ci sono tram in ogni dove.
Ma come? Io pensavo che almeno i tram, insomma, visto che ne vedo spesso...
Tu sei a Milano sotto questo punto di vista, lo diciamo sempre, non è la città più europea d'Italia. Però secondo te c'è una motivazione? Perché siamo così indietro con le metropolitane?
Allora, secondo me, però questo è un parere che viene da una persona, insomma, così, parere di una persona, di un passante, ecco. Nessuna professionalità utile, però l'Italia è fatta... è molto costruita in verticale, avendo tutta la parte bassa, diciamo, che s'arrampica sull'Appennino da un lato e dall'altro, e poi avendo anche tutta la parte sud delle Alpi. Quindi è un po' complicato costruire. In più abbiamo la questione dei vari strati di civiltà, quindi abbiamo la pre-greca, quindi etruschi e compagnia cantando, poi i greci, poi i romani e poi arriviamo noi.
C'è il medioevo di mezzo.
C'è il medioevo di mezzo, dove scavi diventa complicato e anche a volte pericoloso. Ricordiamo una voragine non da poco aperta dalle parti di casa di mia madre qualche settimana fa, dovuta probabilmente anche al fatto che, insomma, queste città sono un po' un groviera.
Sì, sì, effettivamente questa è una delle motivazioni più importanti, la storia delle nostre città e l'archeologia. Ad esempio, tu vedi Roma, caput mundi, almeno una volta era così, a Roma c'è meno di un terzo dei chilometri di metropolitana rispetto a Londra, più o meno un terzo rispetto a città come Madrid e Berlino. Però anche se anche le altre città hanno la loro storia, capirete che se vuoi costruire la metropolitana a Roma, corri il rischio che appena scavi di 10 metri trovi qualche villa romana, qualche strada romana, statue, templi e così via. Ed è lo stesso anche a Napoli. A Napoli la metropolitana è recente, diciamo non ha più di 30 anni la metropolitana, però in un paio di stazioni si è scavato e si sono trovati templi greci, oppure mura e torri del castello vicino al porto. E quando succede una cosa del genere, chiaramente poi va tutto più a rilento, bisogna rifare i piani, cosa ne facciamo di questo, di questa archeologia? Copriamo tutto, spostiamo la metropolitana, oppure facciamo diventare la stazione metropolitana una stazione archeologica?
Sì, è molto complesso e rallenta tutto, ma a volte, anzi spesso, blocca tutto.
Matteo, l'altro lato della medaglia è che se non abbiamo così tante metropolitane e tram, in qualche modo i cittadini dovranno pur spostarsi in giro per la città. Ed infatti spesso in Italia le città investono di più sul trasporto su gomma.
Aia.
Vuol dire autobus, auto, taxi. Purtroppo questo mezzo di trasporto, questi mezzi di trasporto sono molto più inquinanti. E qui veniamo all'altra notizia della settimana. Questa volta un ente straniero svizzero ha fatto la lista delle città più inquinate del mondo e tu non ci crederai, ma al primo posto c'è Milano.
Ah.
Cioè più avanti, più inquinata rispetto a tante città industriali dell'India, della Cina, del Bangladesh e del Pakistan.
Ah, questo è grave.
Ma si respira così male a Milano?
A questo punto ti dirò sì. Sicuramente la percezione è un po' diversa, soprattutto poi dopo queste tre settimane di pioggia si respira un po' meglio, però c'è una grande differenza. Spesso, diciamo, cerchiamo anche di scappare durante il fine settimana per evitare di stare comunque al centro dell'inquinamento. E purtroppo Milano non solo è troppo frequentata da macchine, quindi troppo inquinata, ma è anche in una posizione non felice, perché è sotto le Alpi, ma in una posizione in cui tutto ciò che si muove nella pianura padana, che è questa grande pianura che si estende lungo tutto il percorso del Po, un fiume che attraversa l'Italia da ovest a est, e praticamente tutto si ferma qui, compreso l'inquinamento.
Sì, ristagna un po' l'aria. E poi bisogna considerare che la pianura padana è l'area probabilmente più industrializzata di tutta l'Italia. E quindi lo smog che viene prodotto in quest'area, grosso modo, rimane lì, gravita lì, e si accentra poi nelle metropoli. E io ricordo, ad esempio, le foto prima e dopo il Covid dell'inquinamento di grandi città come Milano, ed è impressionante vedere la differenza. Mm-hmm. Ad onor del vero, questo studio tiene traccia di data per data, ovvero Milano è stata la città più inquinata al mondo per un giorno, il 19 febbraio, ma come dire, per una serie di motivi. Ecco, lo smog, l'inquinamento, ma anche la mancanza di piogge, la mancanza di venti, oppure i venti che soffiavano in una certa direzione. Ma generalmente nella classifica media annua Milano è inquinata, non così tanto. In genere la 500esima città più inquinata al mondo, con valori sempre sopra la soglia, sempre...
Quindi sempre problematici.
Però non così drastica la situazione, insomma, non così drammatica.
Vabbè, allora mi sembra proprio il caso di andare via da Milano.
In giro per l'Italia.
Dove mi porti? Dove mi porti? Su... Fresco.
Fresco non
fresco
lo so.
Fresco e non inquinato.
Sì, probabilmente meno inquinato. Ma comunque ci spostiamo magari su rotaia, che ti porto in treno e ti porto in Toscana. Questa volta ce ne andiamo in Toscana.
Oh, bella. La Toscana
mi
piace.
E tu mi dirai, andremo sicuramente a visitare una delle città simbolo del Rinascimento.
Della Toscana, sì.
Oppure andremo a vedere musei, oppure andremo a sorseggiare vini.
Sui colli.
E nulla di tutto questo invece, ti porto in un posto forse per certi versi ancora più speciale.
Wow.
Ti porto a pochi chilometri da Siena, e Siena la conosciamo tutti.
Sì, però perché a pochi chilometri? Cosa c'è?
Perché non ti porto a Siena città, ma un po' fuori mano, e ti porto in una cittadina che si chiama Chiusdino.
Chiusdino?
Ne hai mai sentito parlare?
No, ha un nome però molto simpatico, Chiusdino.
Si trova a 30 km circa da Siena e anch'io non ne avevo sentito parlare prima d'ora. Se vai in questo piccolo comune ci sono un paio di attrazioni, in particolare attrazioni religiose. C'è un'abbazia ed una cappella. Ti parlo prima dell'abbazia. L'abbazia di San Galgano è una di queste di questi edifici religiosi medievali, più o meno costruiti intorno al 1200, di cui però oggi si conservano soltanto le mura, e in particolare non c'è il tetto. Quindi è uno di questi posti in cui tu puoi entrare e vedere come l'architettura medievale si è un po' è stata un po' inghiottita lentamente dalla natura.
Bello.
Immaginati che tu entri in questa abbazia a cielo aperto, perché non c'è più il tetto, alzi la vista e vedi il cielo, magari un bel cielo azzurro non inquinato delle campagne toscane.
Bello, mi piace, già questa cosa mi piace, poi dopo una giornata a Milano tutto inquinata mi sembra un'ottima cosa.
Ma in realtà la cosa più eccezionale non è l'abbazia. Perché se ti sposti di poco, vai in questa cappella. Questo sì, un edificio religioso ancora in piedi, ma se vai, se entri e cammini per un po', dopo qualche metro ti trovi davanti alla spada nella roccia.
No, ma come? Quella
la vera spada nella roccia, adesso vera. Sicuramente questa è una spada ed è conficcata nella roccia. Vera oppure falsa, cosa vuol dire? Forse quella della leggenda del re Artù? Quello, se mi consenti, non può essere, perché secondo la leggenda re Artù la toglie dalla roccia. Quindi
in teoria
oggi
sì,
puoi trovare la spada, puoi trovare la roccia, ma non troveresti mai la spada nella roccia, a meno che re Artù non ha deciso di rimetterla al proprio posto dopo averla utilizzata. Però diciamo che potrebbe essere, dati i tempi, no? Parliamo comunque di una spada che risale al 1180, potrebbe essere che il ciclo arturiano e in particolare la storia della spada nella roccia si sia ispirata a questa spada, oppure ad altri simili in giro per il mondo. Adesso non so, in Italia la spada nella roccia è questa.
Incredibile.
E la storia di San Galgano è un po' l'inverso di quella di Artù, perché Galgano era in effetti un cavaliere, ma decide di ritirarsi da cavaliere, di trasformarsi quindi in una figura religiosa, di farsi prete praticamente, di farsi monaco. Quindi simbolicamente prende la sua spada e la conficca, secondo la leggenda, nella terra per formarne una croce. Si libera di tutte le sue i suoi averi materiali e decide di darsi alla religione.
Ma questa terra poi è diventata roccia.
Come fa questa terra poi a diventare roccia? Non lo sappiamo, fa parte del mistero di questa leggenda. Fatto sta che se entri in questa abbazia ben custodita, ben protetta, c'è effettivamente una spada conficcata nella roccia.
Immagino che questa spada sia anche, come dire, protetta da qualcosa, perché sicuramente altrimenti tutti i visitatori proverebbero a togliere la spada alla roccia.
E ti dirò che in passato sembra che in tanti facessero proprio questo, e per evitare insomma danneggiamenti hanno deciso di chiuderla e proteggerla con una teca trasparente, quindi non si può più provare a fare come Artù. A me viene sempre in mente in realtà la scena dei cartoni animati Disney
sì.
In cui c'è proprio Artù che prova a togliere la spada, anzi che riesce a togliere la spada. All'epoca d'oggi sai quanti selfie di persone che tirano fuori la spada dalla roccia? Meglio di no, quindi andate a visitare questo luogo fantastico nel vero senso della parola, a pochi chilometri da Siena, e purtroppo però non potrete cimentarvi in questo compito.
Non potrete fare i Re Artù di... come si chiama? Chiusdino.
Di Chiusdino, sì. In realtà forse è ricordare e pronunciare il nome di questo paesino è tanto difficile quanto provare ad estrarre la spada.
Quindi ricordate, Chiusdino.
La vita in Italia.
Ma non solo Chiusdino ha un nome strano.
Il nostro paese è ricco di nomi molto belli, ma anche nomi molto strani. Ti porto indietro questa volta nel tempo, ma non nell'epoca del Medioevo. Pochi anni fa c'era questa abitudine nelle nostre case di avere l'elenco telefonico.
Bellissimo, bellissimo.
Ricordi quando passava porta a porta l'impiegato, suppongo Telecom, delle telecomunicazioni italiane e
che distribuiva gli elenchi telefonici e le pagine gialle.
Esatto. E quindi si presentava all'ultimo piano con decine di libri pesantissimi che poi distribuiva piano per piano. E pur essendo pagato per fare questo, c'era l'abitudine di lasciare la mancia. E se no gli lasciavi la mancia, c'era lo sguardo assassino del ragazzo.
Certo.
Ho portato 20 kg di libri, 30 kg di libri e non mi dai neanche una monetina. Non gli era dovuta, questo è. Lui è già pagato per fare quel lavoro. Era già pagato per fare quel lavoro. E Matteo, mi auguro che come tutti i ragazzi della nostra età, anche tu abbia fatto degli scherzi telefonici. Diciamocelo.
Ma sì, come fai quando, diciamo, sei molto giovane, sei a casa? Non ci sono i genitori, ci sono i tuoi amici, hai un telefono e un elenco di non so quanti chili di tutti i numeri telefonici, i nomi e i cognomi di tutta la città.
Peccato che però le telefonate si pagavano all'epoca.
Lo so, però eri anche giovane e incosciente.
Infatti erano scherzi stupidi, si disturbavano le persone. E quindi noi non consigliamo di farli neanche oggi. Come sai, c'era l'abitudine di bussare ai citofoni e scappare. Cioè, proprio cose senza senso che solo i ragazzini...
Sì.
Diciamo che ci divertivamo con davvero poco.
Con molto poco.
però c'era questa abitudine di aprire l'elenco telefonico, cercare un cognome strano e poi chiamare e fare lo scherzo facendo la battuta con il nome o con il cognome, un po' come fa uno dei personaggi dei Simpson, Bart, chiamando il bar di Mo. Visto che parliamo di nomi, mi sembra di ricordare che in originale il bar sia di Bo, anzi il bar Bo. È di Mo, e in italiano invece per qualche motivo l'abbiamo tradotto
Bo.
Va a capire, sì. Bo, esattamente.
Chissà, queste traduzioni strane come tanto tempo fa.
Sì, torneremo a parlare prima o poi nomi di film e personaggi di serie TV tradotti malissimo. Ma nel frattempo ti voglio fare questa lista di nomi e cognomi strani, ma realmente esistiti, o quantomeno possibili, in Italia. Perché tanti nomi di battesimo in Italia hanno anche poi un significato reale. E se hai la fortuna di beccare anche un cognome che vuol dire qualcosa, i significati possono essere molto divertenti.
Iniziamo con
Massimo Voltaggio. C'è un signore che di nome fa Massimo, nome molto comune in Italia, e che di cognome fa Voltaggio. Quindi non stringere mai la mano a qualcuno che si chiama Massimo Voltaggio.
O almeno stai attento e verifica che non è collegato ad una rete elettrica.
Poi abbiamo Guido Di Rado.
Questo è interessante. È interessante perché poi usa una terminologia non tanto usata in italiano. Di rado.
Di rado vuol dire raramente, non molto spesso. Guido è un nome effettivamente abbastanza comune ed è anche, insomma, la prima persona singolare del verbo guidare. Quindi Guido Di Rado, stai attento se sono in strada, perché potrebbe essere un tizio pericoloso alla guida. Poi abbiamo Remo Felice.
È qui è molto, diciamo, non c'è niente da spiegare. È semplicemente un oggetto. Che o, anzi no, non è un oggetto. Beh, può essere
tutte e due. Questo può essere anche invertito e funziona lo stesso. Perché il nome può essere Remo, come Romolo e Remo, i gemelli dell'antica Roma, e Felice è l'avverbio. Quindi Remo Felice potrebbe voler dire in realtà che io sto remando, quindi voce del verbo remare, in maniera felice. Remo e sono felice. Sì. Ma può essere anche il contrario, ovvero Felice è un nome di persona. E Remo potrebbe essere il cognome, quindi Felice Remo.
Questo è, penso che è l'apoteosi del cognome e nome.
No, secondo me, guarda, nessuno batte il signor Giuseppe Abete, perché Giuseppe ha un diminutivo, come tanti nomi in Italia hanno un diminutivo. Piuttosto che usare il nome per intero, si usa un nome più breve. Il diminutivo di Giuseppe è Pino.
E quindi c'è una grandissima confusione.
Abbiamo Pino, cioè, Abete.
Quindi che cos'è? Un Pino o un Abete?
Sono due tipi di alberi diversi. Però no, o è la stessa cosa, o l'abete è un pino.
Questa è una domanda alla quale può solo rispondere Google.
Io penso che siano due specie diverse, i pini e gli abeti. Sono due alberi diversi, secondo me. Però Pino Abete non è male come nome e cognome. Questo invece, questo signore, secondo me tu lo vuoi conoscere, potrebbe essere il tuo eroe, il signor Gustavo. Gustavo La Pasta.
Oh,
ma pensa a far di cognome fantastico. La Pasta. Che bello far di cognome La Pasta, e poi sei così amante della pasta che chiami tuo figlio Gustavo, che oltre ad essere un nome vuol dire anche mangiavo, assaporavo la pasta.
Diciamo che con questa affermazione tua entriamo nel magico mondo di: ma di chi è colpa? Sono i genitori che si sono divertiti un po' troppo? O il caso?
Si divertono a discapito dei figli, perché tu già hai un cognome che ha un significato. Nel momento in cui dai un nome a tuo figlio o a tua figlia, devi assicurarti che il nome e il cognome non creino poi una situazione imbarazzante o divertente.
Vero, vero, però poi ci sono anche le situazioni che, diciamo, obbligano i genitori in qualche modo a... diciamo, non possono fare niente.
Non sono d'accordo, perché se tu fai di cognome Bianco, uno dei cognomi più popolari in Italia, però magari eviti di chiamare tuo figlio Natale. Che Bianco Natale, Natale Bianco, cioè.
È vero, però come puoi non farlo?
E forse, magari, chi ne sa, è nato anche a Natale, quindi a quel punto, come si dice, il nome porta il destino di questa persona. Oppure la stessa cosa potrebbe essere capitata al signor Felice. l'abbiamo già incontrato per quanto riguarda Remo, ma in questo caso il signor Felice fa di cognome Carnevale. Felice Carnevale.
Felice Carnevale anche. E come dire, è un nome molto cortese, gentile.
Poi entriamo nei giorni della settimana. Due nomi della settimana utilizzati come nomi sono Sabato e Domenico, o nella sua variante femminile Domenica, che è proprio uguale al nome della settimana. Ed un cognome abbastanza comune è Di Domenico. E quindi c'è chi si chiama Sabato Di Domenico o Domenica Di Domenico.
No.
Ebbene sì, poi c'è il lato animalier di tutta la questione. Ad esempio, un cognome molto comune è Marino.
Marino?
Eh sì, in questo caso magari è consigliato non chiamare il figlio Leone. Perché Leone Marino, è come dire, ha segnato un po' il ragazzo.
Sì, ha segnato un po', non lo so, io sono sempre molto incerto sul segnare, nel senso che poi ti dà anche però la possibilità di essere, come dire, di sviluppare subito la tua autoironia.
Questo è vero, ad esempio immaginati se fai di cognome Foresta e chiami tua figlia Selvaggia, Foresta Selvaggia. Anche. E chiudiamo questa lista, ma ce ne sarebbero davvero milioni, con quelli che, come dire, mancano di originalità, che hanno lì il cognome, che può essere anche un nome, e quindi lo ripetono. Ad esempio, Rosa la Rosa.
Per essere sicuri e certi che si sta parlando di Rosa.
Per evitare di dimenticare anche, no? Tu dici, qual è il tuo cognome? Qual è il cognome? Rosa, la Rosa. Oppure Giuliano Giuliani, che tra l'altro
fantastico.
Ricordo essere un atleta, uno sportivo, un giocatore di calcio della squadra della nostra città, il Napoli, di circa 30 anni fa.
Ah.
Oppure Felice, questo Felice c'è sempre, Felice di Felice. Perché se uno è felice, no, lo deve esserlo due volte, talmente felice che è felice di felice. Matteo, in realtà il problema si può espandere anche ai cognomi, no, alle coppie. C'è un tipo che è andato in giro a fare le foto ai citofoni in giro per l'Italia alla ricerca delle coppie più strane. Sai, no, che ai citofoni spesso si mette il cognome dei due coniugi, per la maggior parte, o comunque delle due persone che abitano lì.
Sì.
Non ci crederai, ma questo ragazzo ha fatto delle foto a una coppia che di cognome fanno Tossici e Illuminati. I signori Tossici Illuminati.
Fantastico.
Oppure la coppia che si hanno come cognome Perversi Bisogni.
Vabbè, però così inizia a diventare quasi incredibile,
ci sono
nel senso
le foto,
che è difficile da credere.
Linkeremo le foto e le fonti. Quella che forse mi fa più ridere è una persona che abita da sola, ha un nome che inizia per la C ed ha un cognome che è Tofono, letto è C-Tofono.
Ma come?
Impossibile, guarda, da non crederci, però voglio segnalare ai nostri ascoltatori che c'è anche un libro che è possibile acquistare anche su Amazon, che insomma raccoglie un po' una lista di tutti questi nomi, non solo italiani, ma anche stranieri. Questo libro si chiama Piacere di conoscerla, di Stella De Maris, e anche qui Stella De Maris ci è andata vicina ad avere un nome come un po' strano, perché De Maris è latino più o meno e potrebbe essere tradotto con Marina, quindi Stella Marina, per chiudere il cerchio, no?
Fantastico. Ricordiamo che non siamo sponsor di questa Stella Marina.
Sì, abbiamo solo provato a rendere più leggera questa sezione, che io chiuderei, ma, come dire, lanciando la sfida ai nostri ascoltatori. esistenti o non esistenti, provate a combinare i nomi propri di persona degli italiani con un cognome in modo da avere una combinazione che sia interessante o, perché no, proprio divertente. Non imbarazzante, attenzione, abbiamo tenuto volontariamente fuori.
Al di fuori di tutto ciò, tutta la sezione...
a luci, diciamo, rosse.
Sì, vietate minori di 18 anni. Bene, adesso noi andiamo nella nostra sala VIP con tutti i membri della comunità Es Italian, perché ho da raccontarti un simpatico aneddoto a proposito delle pagine bianche, ovvero dell'elenco telefonico.
Sono curiosissimo, allora ti seguo subito, fate lo stesso tutti voi ascoltatori. Ricordate che soltanto i membri della nostra comunità hanno accesso all'after show, ma non solo a quello, c'è anche la trascrizione interattiva, la traduzione multilingue e il vocab, perché mostra a schermo fino a 10 tra le parole più importanti o più difficili, minuto per minuto. Possiamo?
Andiamo.
Andiamo, va? Ciao a tutti.
Ciao.